Questa mattina vorrei iniziare parlando della croce. Quando parliamo di croce, che cosa ci viene in mente? Potremmo pensare magari alle croci che ci sono sulle montagne intorno a noi, su queste alture. Oppure potremmo pensare al simbolo dei cattolici, al crocifisso. Potremmo pensare magari a quel Gesù appeso sul legno, sofferente, che ci fa, se siamo onesti, o ci faceva, un po' pena, poverino. No, non è questa la croce, ma vediamo di chiarire meglio quale potrebbe essere il significato della croce. In Prima Corinzi 1,18 Paolo dice: poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Paolo predicava la croce di Cristo e dice che la croce è la potenza di Dio per chi viene salvato. E c'è questo contrasto che emerge tra la pazzia dei perduti e la vittoria dei credenti. Quindi potremmo dire che la croce ci parla di vittoria. E se vi dicessi che la croce ci parla sia di vittoria che di sconfitta, che cosa risponderemmo? E non mi riferisco alla sconfitta di quelli che ritengono il messaggio della croce pazzia, ma un altro tipo di sconfitta. La croce ha un significato molto più grande di quello che possiamo pensare. E la croce ha un messaggio proprio da offrire. Oggi, quando finiremo il culto, andremo tutti a comprarci il crocifisso. E sto scherzando, chiaramente. Ma la croce parla ed ha un grande messaggio per ogni uomo. E spero, e questo non è uno scherzo, che come Chiesa possiamo avere anche una croce veramente vuota presto nella nostra sala. Perché chiaramente vuota, perché Cristo è risorto, come vedremo oggi. Oggi continueremo a studiare il libro di Atti, il sermone di Pietro alla Pentecoste, e vedremo che anche Pietro predicava la croce di Cristo agli ebrei. La croce non manca nel suo sermone. Abbiamo studiato qualche tempo fa in Atti che Paolo si vantava della croce di Cristo. Il messaggio della croce ci serve, come abbiamo iniziato a vedere la settimana scorsa, per evangelizzare. E oggi avremo un'idea più chiara del messaggio della predicazione della croce rispetto a quella che abbiamo visto in Galati. Ma sarà la nostra applicazione finale, perché il testo che studieremo ha soprattutto un significato particolarmente teologico. Ma andiamo subito nel testo biblico, perché è un brano, come tutti quelli che stiamo vedendo, ricchissimo. Andiamo in Atti 2 e leggiamo di nuovo tutto il testo dal 14 al 41. Atti 2, da 14 al 41. Che dice così: ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così: uomini di Giudea, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, come voi supponete, perché è soltanto la terza ora del giorno. Ma questo è quanto fu annunciato per mezzo del profeta Gioele. Avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei servi e sulle mie serve, in quei giorni spanderò il mio spirito e profetizzeranno. Farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra. Sangue e fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete, Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da esso trattenuto. Infatti Davide dice di lui: «Io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra, affinché io non sia smosso. Per questo si è rallegrato il mio cuore, la mia lingua ha giubilato e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza». Fratelli, si può ben dire liberamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora il giorno d'oggi tra di noi. Egli dunque, essendo profeta, sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno dei morti e che la sua carne non avrebbe subito la decomposizione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. Egli dunque, essendo stato esaltato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Davide infatti non è salito in cielo, eppure egli stesso dice: «Il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi». Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Fratelli, che dobbiamo fare?» E Pietro a loro: «Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanto il Signore nostro Dio ne chiamerà». E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: «Salvatevi da questa perversa generazione». Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte allora circa 3.000 persone. Purtroppo è un brano ricchissimo e non posso ripetere quello che ho detto domenica scorsa, spero che chi non c'era l'abbia ascoltato. Domenica scorsa abbiamo iniziato a vedere in che modo Pietro inizia a proclamare il Vangelo agli ebrei in questo giorno particolare, il giorno della Pentecoste. Pietro respinge l'accusa del versetto 13 di alcuni accusatori che avevano visto il miracolo delle lingue e gli stavano dicendo che erano pieni di vino dolce. E Pietro risponde: questi non sono ubriachi, ma quello che state vedendo è la realizzazione della promessa di Gioele, che negli ultimi tempi verrà lo Spirito. Ora, gli ultimi tempi per gli ebrei aveva un significato molto importante. Gli ebrei sapevano molto bene cosa significasse gli ultimi tempi. Fin dal patto con Abramo, Dio ha promesso di benedire tutte le nazioni attraverso la discendenza di Abramo, e la scrittura prosegue parlando di questo discendente. In Genesi 49:10 Dio parla di lui: «Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dei suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli». Di lui avvertì il salmista nel Salmo 2: «Rendete omaggio al figlio affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in lui». Salmo 2:12. E ci sono altre profezie riferite al Messia che abbiamo letto, che vedremo a breve. Il popolo ebraico desiderava il tempo in cui sarebbe arrivato il Messia. Gli ebrei, come sappiamo, credono che quando arriverà il Messia, il Messia, diciamo, arriverà e tutti i loro torti saranno riparati. Il Messia li avrebbe liberato dai romani. Ora, l'annuncio di Pietro che gli ultimi giorni era come dire: i tempi del Messia sono arrivati, i tempi messianici sono arrivati. E questa affermazione fatta da Pietro fu scioccante per i giudei. Pietro, in pratica, fino al versetto 21, sta indirizzando i suoi ascoltatori al vero tema del suo sermone. Pietro presenta la verità secondo cui il Messia, tanto atteso da Israele, è già venuto nella persona di Gesù. Nella persona di Gesù. Questa è precisamente la tesi che sviluppa dal versetto 22. Per Pietro adesso proclamare Gesù come Messia di Israele significava sollevare, o meglio, scatenare la guerra. Cerchiamo di immaginare la nostra scena. Pietro e gli altri 11 sono di fronte, abbiamo detto, ci saranno più di 100.000 persone, migliaia e migliaia di persone di fronte a Pietro e agli altri 11, e li sta per accusare di qualcosa di molto grave che hanno fatto. Pietro e gli altri stanno rischiando la vita. Questi potevano non arrivare alla fine di questa giornata. Noi non rischiamo la vita quando proclamiamo il Vangelo, eppure esitiamo tante volte che qualcuno magari ci tolga il saluto, magari ci derida dietro. Pietro adesso dimostra quella audacia e quel coraggio che in precedenza gli erano mancati quando ha tradito il Signore, quando l'ha rinnegato. E questa è proprio ancora una volta la prova trasformante del potere dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste. E lui, sapendo che questi accusatori avrebbero richiesto delle prove convincenti per accettare un'affermazione così forte che il Messia era già arrivato, Pietro procede adesso a fornirle ed usa l'Antico Testamento per spiegare il Nuovo. Usa l'Antico Testamento per spiegare il Nuovo. Tanti fratelli, diciamo, sani evangelici, sto parlando dei non carismatici, ma c'è una parte del mondo evangelico che crede che la Chiesa abbia sostituito Israele, e quindi usano il Nuovo Testamento per comprendere il Vecchio e non viceversa. In pratica spiritualizzano quei passi dell'Antico Testamento e dicono che quei passi sono tutti per la Chiesa. Pietro fa proprio il contrario, va nell'Antico Testamento per spiegare quello che sta succedendo adesso, e mette insieme in tutto il nostro testo tre citazioni dell'Antico Testamento riferite al Messia. Parla di Gioele nei versetti che abbiamo già visto, dal 17 al 21, poi del Salmo 16, versetti 8-11, e li mette in Atti 2, dal 25 al 28. Infine cita il Salmo 110:1 nei versetti 34-35. Con un'allusione al Salmo 132:11, versetto 30, nel versetto 30, l'allusione si riferisce alla promessa di Dio di mettere un discendente sul trono di Davide per governare Israele. E questo discendente è proprio quel Signore che abbiamo visto la volta scorsa, al versetto 21, quello che deve essere invocato: tutti coloro che invocheranno il nome del Signore saranno salvati. E questo è proprio quel Gesù che loro hanno ucciso. Tutti i passaggi citati nel discorso di Pietro è un modo per spiegare il disegno di Dio, tutto il piano di Dio. Dio aveva promesso un'effusione dello Spirito prima del giorno del Signore, Gioele 2, 28, 32, una risurrezione, Salmo 16, 8, 11, e un'ascensione al fianco di Dio nel Salmo 110, 1. Questo discorso è una delle dichiarazioni teologiche più importanti che troviamo in tutto il Nuovo Testamento. Mette in evidenza chi è Gesù e spiega come si può sapere cosa Dio sta facendo oggi attraverso di Cristo. Pietro stabilisce, possiamo dire, le credenziali di Gesù. Nel testo che vedremo oggi, dal 22 al 36, Pietro stabilisce quattro eventi cronologici per dimostrare le credenziali di Gesù. per spiegare chi è Gesù, cosa ha fatto e cosa oggi sta facendo. Ripeto, quattro eventi cronologici che ci mostrano chi è Gesù, cosa ha fatto e cosa oggi sta facendo. E come anticipato, alla fine sono quattro eventi che ci mostrano il messaggio completo della predicazione della croce. In ordine cronologico vedremo la vita di Gesù, poi vedremo la morte di Gesù, la risurrezione di Gesù e infine l'esaltazione di Gesù. La vita di Gesù è dove ci fermeremo maggiormente. Versetto 22. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete. Pietro dice: uomini di Israele, ascoltate queste parole, c'è questo imperativo, ascoltate. Se vi ricordate, l'abbiamo visto anche domenica scorsa, al versetto 14 dice: ascoltate attentamente le mie parole. Il messaggio è per loro, perché sono loro che stanno attendendo il Messia. E Pietro parte per attestare chi è Gesù, sapete come? Con due verità innegabili. Dio aveva operato miracoli attraverso Gesù e loro li avevano visti, questi miracoli. Osserviamo che nonostante l'incredulità, il rifiuto di Cristo, di Cristo da parte di Israele, Dio ancora si rivolge a loro, e questa è ancora una testimonianza della grande pazienza, misericordia e della grande grazia e bontà di Dio. Che cosa avremmo fatto noi se uccidevano nostro figlio o nostra figlia? Li avremmo disintegrati. Dio invece va a parlare loro nelle loro lingue natie, ancora li va a chiamare. Quanta grazia e quanta pazienza ci vuole. Pietro parte per identificare il Messia, sapete come? Gesù non veniva chiamato Gesù Cristo, ma gli ebrei lo chiamavano Gesù il Nazareno. Gesù il Nazareno, ho scoperto che questo era il nome principale per identificare il Signore Gesù. Leggo velocemente alcuni versetti. Questo Gesù il Nazareno veniva chiamato così Gesù nel suo ministero terreno. Marco 10:47 dice: udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare, eccetera, eccetera. In Luca, quando Gesù si presenta sulla via di Emmaus, ricordate che va sulla via di Emmaus, ai discepoli dice, chiede di che cosa stavano parlando, e gli disse loro: quali? Essi gli risposero: il fatto di Gesù il Nazareno. Ancora Giovanni 8:4, quando Gesù viene arrestato, Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadere, uscì e chiese loro: chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazareno. Gesù era conosciuto con questo nome perché, come sappiamo, proveniva da Nazareth. E Pietro continuerà anche dopo a usare questo nome per identificare Gesù. In Atti 3:6 dice: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. E ci sono altri passi che usa Pietro, anche Paolo userà questo nome identificativo. Atti 26:9 dice che lui lavorava attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno. E alcuni giudei romani usavano questo nome non solo per identificare Gesù nel suo ministero, ma anche per deriderlo. Per deriderlo. E qui Pietro, potremmo dire che usa questo nome un po' sarcastico nei loro confronti, c'è un certo rimprovero. Pietro sta dicendo: ebrei, vi ricordate Gesù che schernivate e chiamavate il Nazareno? Quello che vi diceva di essere il figlio di Dio? Bene, adesso parliamo proprio di lui. Questo nome dato al Signore ci mostra ancora l'umiltà di Cristo di aver lasciato il suo trono glorioso e venire in un piccolo posto della Galilea, a Nazareth. Ma Pietro non si ferma a identificare Gesù nella sola città natale, ma prosegue e descrive Gesù come un uomo accreditato o attestato loro da Dio. Il termine accreditato, usato qui, ha un significato più completo. Nella Bibbia ci sono più volte che viene usato questo termine. In Prima Corinzi, ad esempio, 4:9, lo usa Paolo e significa esibire qualcosa. Dice Paolo: poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra noi, in questo caso mostrare loro. Atti 25:7 trasmette l'idea di fornire evidenti prove. In Seconda Tessalonicesi 2:4 Paolo lo usa nel senso di proclamazione di un atto in carico. E tutte queste sfumature sono applicabili proprio a Cristo. Lui fu manifestato come Dio in carne umana e ciò fu confermato, come abbiamo studiato qualche tempo fa in Atti 1:3, da tutte le prove anche convincenti, dice, si presentò vivente con molte prove. Pietro descrive anche in questo versetto i mezzi con cui Dio ha attestato loro chi è Cristo, chi è Gesù, e parla di tre mezzi in particolare. Parla di mediante opere potenti, prodigi e segni. Le opere potenti, sapete cosa sono? Sono i miracoli. I numerosi miracoli compiuti da Gesù forniscono una prova schiacciante che egli è chi affermava di essere. Dalla sua nascita sappiamo che avvenne in maniera miracolosa, lo Spirito Santo andò, fu lui che concepì Gesù nel grembo di Maria, e tutti i miracoli compiuti durante il suo ministero e anche la sua resurrezione fu miracolosa. Possiamo dire che l'elemento miracoloso fu centrale nella vita di Gesù, e i giudei, anche se non volevano riconoscerlo come Messia, sapevano queste cose. Dice il versetto 22: come voi stessi ben sapete, non dice semplicemente sapete, ma ben sapete, era noto a tutti che Gesù operò miracoli. Se ci ricordiamo, lo stesso Nicodemo in Giovanni 3, quando va da Gesù, parla a nome suo e a nome di altri, dice Giovanni 3:2, egli venne di notte da lui e gli disse: Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi segni miracolosi che tu fai se Dio non è con lui. Un dottore venuto da Dio, sta dicendo Nicodemo. Questi quindi sapevano che lui operava miracoli. Una piccola parentesi che voglio fare, sempre riferendoci alla nostra applicazione finale sul portare il Vangelo ai perduti: i miracoli che Gesù fece sono un'attestazione che anche noi dovremmo mettere nella nostra evangelizzazione. Nella nostra cultura moderna si fa fatica a parlare di miracoli. La gente ti ride in faccia o alle spalle quando dici che Maria è rimasta incinta per mezzo dello Spirito Santo. Allora si tende a evitare di dire i miracoli, ma questi miracoli sono biblici. Dio stesso ha creato l'universo in modo soprannaturale, non c'è una spiegazione logica. E possiamo proprio evangelizzare anche parlando della creazione, del mondo, e portare questa creazione a mostrare alle persone i miracoli che Dio fa e come anche ha operato miracoli nella vita di Gesù. E purtroppo anche all'interno del mondo evangelico, nelle chiese più liberali, ci sono alcuni che non credono nei miracoli. Riconoscono Gesù come una figura storica, ma non come un miracoloso. E se i miracoli vengono tolti dalla vita di Gesù, cosa rimane? Non rimane nulla, rimane poco. I miracoli, i prodigi e segni descrivono tutte le potenti opere di Dio. Quindi è Dio che attestava attraverso di Cristo le sue potenti opere. La parola miracolo deriva proprio da dynameis, che significa potenza, ed è al plurale, cioè opere potenti. Opere che presuppongono quindi una forza soprannaturale, non spiegabile da un punto di vista umano. Prodigi significa meraviglie e descrive lo stupore che avviene nella mente di chi assiste a un miracolo. Ed è tutto al plurale, descrive tanti miracoli, ma anche tanto stupore da chi aveva visto il miracolo di Cristo. Quando Cristo sfamò 5.000 persone, tutti avevano visto il miracolo. E quindi anche loro erano stati stupiti da questi miracoli, ma avevano chiuso le orecchie, avevano chiuso gli occhi, avevano chiuso la mente per non riconoscere Gesù. E segni ancora significa annuncio, un segnale. In definitiva, tutte queste manifestazioni potenti di Dio approvavano Gesù, chi era Cristo. Inoltre questi miracoli non avevano il fine di innalzare un uomo comune oppure i bisogni materiali delle masse, ma quando Gesù operava miracoli c'era sempre un messaggio spirituale che lui portava. Ad esempio proprio quello che ho citato adesso, la trasformazione dei pani e dei pesci, servì a Gesù in Giovanni 6 a dire che lui era il vero pane della vita, che avevano bisogno di lui. Allo stesso modo egli usò il miracolo della risurrezione di Lazzaro per dire un'altra verità spirituale. Io sono la risurrezione e la vita, dice in Giovanni 11. E come detto, Cristo ha compiuto i suoi miracoli non da solo, ma Dio li compì attraverso di lui. Giovanni 5,19 ci dice: Gesù quindi rispose e disse loro: in verità vi dico che il figlio non può da se stesso fare alcuna cosa, se non ciò che ci vede, che vede fare dal Padre. Giovanni 5,30: io non posso far nulla da me stesso, come oto giudico. Ancora vediamo Giovanni 14,10: non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. E Pietro sottolinea, come vedremo, il coinvolgimento di Dio non solo nella vita, ma anche nella morte, nella risurrezione di Cristo da parte di Dio. Dio è presente in tutto quello che Cristo ha fatto, in tutto il ministero di Cristo. Quindi Cristo non è un impostore, ma è veramente il Messia che Dio aveva scelto. E quindi Pietro li sta mettendo con le spalle, diciamo, al muro. Non avevano scuse, non potevano rivendicare ignoranza, non potevano dire non lo sapevo, non l'ho mai visto operare, perché loro, dice che avevano ben viste queste cose, ci dice Pietro. In Giovanni 10:37-38, Gesù dice: se non faccio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e io sono nel Padre. Qual è stata la risposta? La loro risposta? Cercavano lungo di nuovo di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. I giudei non negarono mai che Gesù compì miracoli, ma rifiutavano il suo messaggio. Ancora vediamo, dopo la risurrezione che abbiamo citato di Lazzaro in Giovanni 11, alcuni della folla hanno assistito al miracolo. Sapete cosa fanno? Giovanni 11,47 dice che vanno dai sacerdoti, quelli che hanno assistito ai miracoli. I sacerdoti cosa fanno? Versetto 47, i capi dei sacerdoti e farisei quindi riunirono il sinedrio e dicevano: che facciamo? Perché quest'uomo fa molti segni miracolosi. Perfino i suoi accaniti nemici riconoscono che Gesù operava miracoli. E non avevano risposte. Abbiamo ascoltato Nicodemo, sapevano che era un uomo mandato da Dio, perché nessuno poteva fare quelle cose. E ancora vediamo in Giovanni, i capi si riuniscono e qui cosa decidono? Di ubbidire a Cristo? No. La loro risposta fu quella di complottare la sua morte. Una settimana dopo sarà crocifisso. Giovanni al capitolo 15 dice: se non avessi fatto tra di loro le opere, ascoltiamo, che nessun altro ha mai fatto, dice Gesù, non avrebbero colpa, ma ora le hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Giovanni 15, 24. Il loro rifiuto quindi non è basato che loro non sapevano, mancanza, che ne so, di informazione, ma come abbiamo letto, perché hanno odiato me e il Padre mio. Forse non ci abbiamo fatto caso, ma è un'affermazione molto forte. Chi rifiuta il messaggio di Cristo odia Dio ed è un nemico di Dio. Ed il loro rifiuto era basato più sull'odio della verità che è sull'amore per il peccato. Voglio ripetere, il loro rifiuto è basato più sull'odio della verità e l'amore del peccato. In altre parole, non volevano lasciare le loro vite peccaminose. Giovanni 3:20 dice: perché chiunque fa cose malvagie odia la luce, non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. La stessa cosa vale anche oggi per chi rifiuta il Vangelo. Anche oggi il non credente odia la parola di Dio, odia la verità, odia Gesù, odia Dio, perché Gesù fa luce e gli mostra quello che non va nella sua vita, che deve abbandonare. Giovanni 7:7 dice: il mondo non può odiare voi, ma odia me perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Il non credente è troppo innamorato del peccato e odia la verità. Lo vedremo poco, come abbiamo però letto, gli ebrei sono quelli che hanno ucciso Gesù, vero? E lo crocifissero perché non lo volevano più sentirlo parlare, perché odiavano quello che Gesù gli stava dicendo, odiavano l'ingiustizia che Dio gli stava mostrando su di loro. Anche noi, prima di convertirci, abbiamo ascoltato stamattina di un cuore nuovo, prima di avere il cuore nuovo, anche noi odiavamo la verità. Tutti coloro che rifiutano le parole di Gesù, i non credenti, è come se lo stessero inchiodando sulla croce tuttora, per non sentirlo parlare. Chi rifiuta il messaggio di Cristo lo sta uccidendo, quindi tutti siamo responsabili dell'uccisione di Cristo, non soltanto loro. E un giorno tutti coloro che avranno rifiutato Cristo, per loro resterà solo il giudizio. Gesù in Giovanni 3:19 dice: il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce perché le loro opere erano malvagie. Passiamo a vedere il secondo evento cronologico, la morte di Cristo. Quest'uomo, versetto 23, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Pietro non sta indietreggiando, non abbassa la potenza del messaggio. Come abbiamo detto domenica scorsa, non annacqua il Vangelo per paura degli altri che stanno ascoltando. Ma adesso, per modo di dire, usa un'altra operazione chirurgica molto dolorosa. Pietro mette in risalto il contrasto tra Dio che ha provato Gesù e quello che hanno fatto loro. Proprio colui che Dio ha provato, voi l'avete ucciso e rigettato. Ed anche qui ci dobbiamo rallentare, perché ci sono particolari tanti da vedere. Mi state seguendo? Volete il solito caffè virtuale? Gesù, come abbiamo detto all'inizio, nell'ambiente cattolico viene rappresentato crocifisso come un poverino che fa pena. Ma Gesù è veramente quel poverino indifeso? La risposta ce la dà Pietro adesso in questo versetto. Pietro anticipa una probabile obiezione dei giudei e ci dice una verità importantissima. I giudei potevano opporsi e dire che se lui è veramente il Messia provato da Dio, come è stato possibile che Dio abbia lasciato che lui venisse crocifisso? O ancora, perché Gesù non ha usato la sua potenza per evitare la croce? La risposta di Pietro ci dice che Gesù non è una vittima. Il versetto dice: quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio la prescienza di Dio, Il verbo dato si traduce anche con consegnato. Pietro sta dicendo: vi fu consegnato perché faceva parte del piano di Dio. Dio ha consegnato suo figlio ai suoi nemici perché fosse il salvatore del mondo. Dio non aveva perso il controllo di quello che è successo, ma è Dio che l'ha deciso. Un versetto credo che tutti conosciamo è Giovanni 3,16, che dice: perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Il Messia non era indifeso, poverino. Dio poteva distruggerli tutti per difenderlo. Dio aveva deciso di darlo invece lui alla croce per il perdono dei peccati. Il termine anche qui voglio precisare: per il determinato, significa predeterminato, e parte dall'originale e orizzo, che appare 8 volte nel Nuovo Testamento e 6 volte lo usa Luca questo termine, e sottolinea proprio la sua convinzione di Luca che Dio abbia il pieno controllo degli eventi collegati alla sofferenza di Gesù. Abbiamo letto la settimana scorsa Isaia 53, che il Messia sarebbe stato sofferente. Il termine invece consiglio significa piano, il piano, e si riferisce alla volontà, al disegno, allo scopo di Dio. La parola invece prescienza si traduce prognosis, ed è una parola importante che spesso viene fraintesa nel Nuovo Testamento. Significa molto di più di sapere in anticipo cosa accadrà. Non denota una semplice previsione intellettuale o prescienza, la semplice conoscenza anticipata delle cose, ma piuttosto una conoscenza che si avvicina all'idea di preordinazione, preordinato. E presi insieme predeterminato, piano e preordinazione indicano che Gesù Cristo fu consegnato alla morte perché Dio lo stabilì, lo pianificò e lo ordinò da tutta l'eternità. Questo è un messaggio teologico importantissimo. Seconda Timoteo 1,9 dice: egli ci ha salvati e ci ha rivolti una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. Pietro sottolinea con forza il punto che Gesù è stato consegnato a morte secondo il disegno eterno di Dio. Come facciamo noi a comprendere con i nostri limiti che cosa vuol dire fin dall'eternità? Secondo il disegno di Dio, eterno di Dio, Gesù doveva essere tradito da Giuda, doveva essere dato nelle mani degli ebrei e doveva essere consegnato ai romani per essere crocifisso. E quindi la sua morte non contraddice che lui non era il Messia, non era quel poverino, ma era il Messia, era Dio incarnato in carne ed osso. Tutto questo chiaramente da una parte della medaglia, per fare un'illustrazione, ma come ogni medaglia ci sono due facce. Quante facce ha la medaglia? Due. Il fatto che Dio ha consegnato a morte Gesù Cristo perché faceva parte del suo piano non assolve la colpa di coloro che hanno messo a morte il Messia. Pietro li mette, come detto, di fronte alle loro responsabilità. Dio ha provato Gesù attraverso segni e prodigi, e voi cosa avete fatto? L'avete ucciso sulla croce. E non dice Pietro soltanto lo avete ucciso, ma ipocritamente non vi siete voluti neanche sporcare le mani. Avete usato altri per farlo morire. Pietro dice però: voi lo uccideste. Al versetto 36 dirà: quel Gesù che voi avete crocifisso. Sono loro i diretti responsabili della morte di Gesù, anche se siamo tutti gli uomini responsabili di questa morte. Vi ricordate quando la folla acclamava di liberare chi? Barabba o Gesù? Che cosa ha risposto la folla? Barabba, Barabba. Che cosa pensate che Dio non abbia visto? Questo è il messaggio di Pietro. Loro sono lì riuniti per accostarsi a Dio, per consacrarsi a Dio nel giorno della Pentecoste. Dio manda Gesù, il Messia, ma voi l'avete ucciso. a chi vi state accostando? Voi uccidendo il Messia vi siete autodichiarati nemici di Dio. Lo Spirito Santo li sta mettendo con la faccia a terra. Il versetto 37 dice, che ha citato Lucia, essi furono compunti nel cuore, furono terrorizzati, come vedremo la prossima volta. Furono terrorizzati. Pietro mostra in primis la loro responsabilità, poi la loro ipocrisia, ma c'è qualcosa di ancora peggiore che gli mostra qui. Dice Pietro, e lo uccideste per mano di iniqui. Gesù fu crocifisso per mano di romani, dice, empi, letteralmente pagani, di uomini senza legge incirconcisi, un popolo per natura iniquo, completamente nemico di Dio. È scioccante quello che hanno fatto. Loro, i giudei, odiavano i romani, volevano un messia che li liberasse dai romani. E pur di far star zitto Gesù, cosa fanno? Li usano, anzi peggio, si alleano coi romani, diventano i loro amici. Ammazzalo, perché questo non lo vogliamo sentire. Giovedì scorso nel nostro incontro qualcuno ha manifestato le nostre difficoltà di comprendere come fanno a stare insieme le responsabilità degli uomini e la sovranità di Dio. Pietro presenta qui un esempio eccellente della totale sovranità di Dio accanto alla completa responsabilità dell'uomo. Questa sembra una verità paradossale, ma è affermata in tutta la scrittura. Ci sono queste due montagne. Anche il tradimento di Giuda, l'abbiamo citato, rispecchia la stessa verità. In Luca 22:22, parlando lì del suo traditore, Gesù disse: perché il figlio dell'uomo certo se ne va, in che modo? Ascoltiamo, come stabilito. Ma guai a quell'uomo per mezzo del quale egli è tradito. Dio aveva determinato che Giuda lo avrebbe tradito, ma Giuda, guai a lui, è responsabile. Noi non riusciamo a comprendere questo, come fanno a stare insieme queste due montagne, perché è al di sopra della nostra intelligenza. Eppure la scrittura ci dice questo, noi dobbiamo per fede accettare quello che ci dice la scrittura. Perciò gli uomini sono responsabili non degli scopi o dei disegni di Dio, ma dei propri peccati. Anche noi dovremmo rispondere, anche da credenti, saremo davanti al tribunale di Cristo, non per andare in perdizione, ma di cosa abbiamo fatto durante la nostra vita terrena, in che modo l'abbiamo anche rappresentato. Passiamo a vedere il terzo evento cronologico, la risurrezione di Cristo, versetti 24-32. Ma Dio lo risuscitò avendolo sciolto dagli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da esso trattenuto. Infatti Davide dice di lui: io ho avuto il Signore continuamente davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra affinché io non sia smosso. Per questo si era allegrato il mio cuore, la mia lingua giubilato, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Fratelli, si può ben dire liberamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e la sua tomba è ancora al giorno d'oggi tra di noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva promesso con giuramento che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno dei morti e che la sua carne non avrebbe subito la decomposizione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato, di ciò noi tutti siamo testimoni. La risurrezione di Gesù Cristo, lo abbiamo detto, è il tema centrale della predicazione apostolica, perché è senza dubbio il culmine della storia della redenzione. Pietro, notiamo, ha dedicato un solo versetto a parlare della vita di Cristo, un solo versetto a parlare della morte di Cristo. Qui invece dedica 9 versetti per parlare della risurrezione di Cristo. La risurrezione di Gesù dimostra, al di là di ogni dubbio, la divinità di Gesù Cristo e stabilisce proprio le sue credenziali messianiche. La risurrezione è la prova suprema che Dio ha accettato il sacrificio di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. Questi versetti veramente hanno un significato teologico immenso. Senza la risurrezione, la morte di Gesù diventava una morte eroica, o la morte di un pazzo, o l'esecuzione di un truffatore. La prova più grande che Gesù è il Messia, quindi, non è il suo insegnamento, i suoi miracoli, e nemmeno la sua morte, ma è la sua risurrezione. Questo diventa il tema principale adesso del sermone di Pietro. La croce vuota, come vedremo alla fine, porta un messaggio. Il messaggio è che Cristo è risorto. Significa che l'ira di Dio per il peccato è stata placata e non c'è più condanna per i credenti. È un grande messaggio. Guardiamo ancora l'enfasi di questo passaggio di Pietro. Israele ha rigettato e crocifisso il suo Messia per non ascoltarlo, ma Dio lo ha risuscitato. Perciò Dio ha vinto, il Messia ha vinto, voi avete perso. Rido per non piangere. Voglio ripetere la sequenza del discorso di Pietro. Versetto 22, Dio lo approva. Versetto 23, voi lo uccideste. Versetto 24, ma Dio lo risuscita. Avete perso la battaglia di eliminare il figlio di Dio, perché lui è vivo, e come vedremo, meglio la prossima volta che loro sono terrorizzati, lui è adesso alla destra di Dio per giudicare i suoi nemici. Andando avanti notiamo che Pietro usa questa parola, angosciosi legami con la morte. Significa qualcosa che crea sofferenza, ma qui è inteso come, avete presente, il dolore di una donna in travaglio, una donna che sta per partorire. Il dolore della morte di Gesù fu solo temporaneo e portò a qualcosa di glorioso, la resurrezione. Dio ha liberato Gesù dalla morte perché era impossibile tenerlo in suo potere. La scrittura ci dice che la morte non ha potuto trattenerlo per diverse ragioni. Abbiamo citato prima Giovanni 11:25, dice Gesù: io sono la risurrezione e la vita. Se lui era la risurrezione, poteva restare nella morte? Ebrei ci dice che lui morì per rendere impotente colui che aveva il potere sulla morte, Ebrei 2:14. Dice: dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. In secondo luogo, la morte di Gesù non poteva trattenerlo a causa della promessa divina. Gesù più volte, che ne so, quando discuteva nel Tempio, dice: distruggete il Tempio, in 3 giorni lo ricostruirò. E tanti non lo beffavano, ma in Giovanni c'è scritto: quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detto. E cito un altro versetto che profetizza della risurrezione di Cristo, Luca 24:46, dice Gesù stesso: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno. La morte non poteva trattenerlo a causa proprio che Dio ha stabilito che Gesù sarà capo di tutto il suo popolo, di tutti i credenti della Chiesa e anche del popolo di Israele. E la risurrezione è un altro argomento che si tende a evitare quando si evangelizzano le persone. Ma invece la risurrezione ci dà uno spunto per evangelizzare. Ed è sempre stato oggetto di discussione la risurrezione. Se ci ricordiamo in Corinto, alcuni dubitavano della risurrezione. Gesù è stato il primo a risorgere per indicarci quale via è attesa, attende ogni uomo. Tutti noi, se non ritorna prima il Signore, dobbiamo attraversare questo passaggio che noi non ci pensiamo mai. Chi è che pensa che deve morire e può essere oggi stesso il suo giorno? Nessuno credo, io non lo penso. Gesù doveva andare per primo, come dice prima Corinzi 15, dal versetto 16 al 26, lo abbiamo studiato da poco a Pasqua, più o meno con Davide, con quale corpo risuscitano i morti. La morte rappresenta un passaggio per i credenti, un solo passaggio per un futuro glorioso, come Cristo è stato risorto, Cristo è il primo di tutti i fratelli. Viceversa, i non credenti non avranno questo passaggio in un futuro glorioso, ma si sveglieranno con una triste realtà. C'è una bruttissima sorpresa, vedranno un male eterno che li aspetta. Un ultimo motivo perché la morte non poteva trattenerlo è che se Dio non risuscitava Gesù, Dio sarebbe stato ingiusto perché egli non commise mai peccato. Andando avanti ora Pietro per confermare ulteriormente che la risurrezione era nel piano di Dio per il Messia, cita, come abbiamo detto prima, il Salmo 16, 8, 11 di Davide. Davide profetizza sul Messia, descrive la fiducia del Messia in Dio mentre guardava la croce, la sua dichiarazione che vedeva sempre il Signore in mia presenza è la chiave di questa fiducia. Stamattina abbiamo letto quel Salmo. Abbiamo pregato su questo salmo di fiducia. Il salmo di Davide era riferito al Messia, alla fiducia del Messia. E nei versetti 25 e 28 Pietro cita questo salmo che attesta proprio la fiducia del Messia, aveva fiducia nel Messia in queste parole, che la morte non avrebbe potuto trattenerlo. Gesù mantenne la concentrazione su di Dio indipendentemente dalle prove che gli si presentavano davanti. Non abbiamo tempo di approfondire, ma questa è un'applicazione molto importante, ripeto, l'abbiamo ascoltato nelle preghiere, nel Salmo, di fidarci di Dio quando siamo nelle prove. Non che le nostre aspettative saranno esaudite, ma di sicuro la bontà di Dio è sui credenti, quindi al di là di quello che noi possiamo pensare, Dio ha un piano meraviglioso per ognuno dei suoi figli, anche se non riusciamo a comprenderlo tante volte. Gesù sapeva che poiché Dio era alla sua destra, non sarebbe mai stato scosso. La mano destra significava protezione, simboleggia protezione. La guardia del corpo nel mondo antico stava sempre a destra di colui che stava proteggendo. E grazie a questa fiducia lui poteva dire che il suo cuore era felice, la sua lingua esultava. E perfino davanti alla croce non poteva smorzare questa gioia Gesù. Ebrei 12,2 dice: per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce disprezzando l'infamia. Inoltre un altro motivo della gioia del Messia era la sua fiducia che anche la sua carne sarebbe rimasta nella speranza. La carne qui è il corpo fisico, come sappiamo, ed esprime la certezza del Messia di deporre il suo corpo nella tomba, fiducioso che quel corpo gli sarebbe stato ridato. La successiva affermazione del Salmo 16 spiega il motivo di questa fiducia: perché non abbandonerai l'anima mia nell'Ades. La frase esprime la fiducia di Cristo che non rimarrà prigioniero nel regno della morte. In altre parti della scrittura Hades è l'inferno, qui è proprio inteso come il regno della morte. Dio non avrebbe permesso che il suo santo, ancora un titolo messianico, subisse la decomposizione. E durante i 3 giorni nella tomba Gesù, il suo corpo, non subì nessuna consumazione. Lui si presenta agli altri. E Pietro ora arriva al nocciolo della sua argomentazione. Vede che lo stanno ascoltando e si rivolge a loro come fratelli e ricorda loro con sicurezza che il patriarca Davide morì e fu sepolto. Nei versetti 29 e 32 fornisce la prova visibile che Davide non poteva parlare di se stesso. Dice: la sua tomba, al versetto 29, la sua tomba è ancora, aggiungo io, visibile al giorno d'oggi tra di noi. Questa è la prova visibile che non aveva adempiuto lui la profezia del Salmo 16. Invece la tomba di Gesù era vuota e potevano anche vederla. Davide Tuttavia parlava come profeta non di se stesso, sapeva che Dio gli aveva giurato di far sedere sul suo trono uno dei suoi discendenti, come c'è anche scritto. L'argomentazione di Pietro si può riassumere in questo modo. Il Salmo parla di una risurrezione, poiché Davide però non è risorto, non stiamo parlando di lui. Cosa parla Davide nel Salmo? Del Messia. Quindi il Messia risorgerà dai morti e spiega quanto detto. Davide previde la risurrezione di Cristo, versetto 31, e ne parlò dicendo che non sarebbe stato lasciato nel soggiorno dei morti e che la sua carne non avrebbe subito la decomposizione. Pietro, ora versetto 32, fornisce la sua potente conclusione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti siamo testimoni. Noi l'abbiamo visto. L'argomento si chiude qui. Gesù di Nazareth è il Messia, cari ebrei. Vediamo in parte l'ultimo evento cronologico, l'esaltazione di Cristo. Egli dunque, essendo stato esaltato alla destra di Dio, avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. Davide infatti non è salito in cielo, eppure egli stesso dice: «Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso». Gesù non solo è risorto dai morti, ma è stato esaltato al posto di onore, gloria e potenza che gli spettava. Da quella posizione eccelsa, dice Pietro, Gesù, avendo ricevuto la promessa del Padre dallo Spirito Santo, ha effuso quello che oggi vedete. Pietro ora riporta i suoi ascoltatori al punto iniziale della Pentecoste, a quei fenomeni della Pentecoste. Dice loro che ciò che avevano appena visto era il risultato di quella promessa di Dio di inviare lo Spirito per inaugurare l'età messianica. Ora che Cristo è risorto e glorificato, Dio ha adempiuto a quella promessa. Poi cita questo Salmo davidico, il Salmo 110, per dimostrare la sua ascensione, esaltazione, che Gesù Cristo è il Messia. Ancora una volta il Salmo non poteva parlare di Davide, perché Davide non è asceso al cielo. Infatti Davide, c'è scritto, dice in questo Salmo: «Il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi». Sapete cosa significava mettere i nemici come sgabello dei piedi? È una figura retorica che significa sottometterli. Davide non fu esaltato alla destra di Dio, ma lo fu Gesù. La prova di ciò era l'effusione dello Spirito che la folla aveva appena assistito. In conclusione, Pietro ha fornito prove schiaccianti attraverso la vita, la morte, la risurrezione e l'esaltazione di Gesù, del fatto che egli è davvero il Messia tanto atteso da Israele. Ora conclude il suo sermone con una potente conclusione, con queste parole risonanti. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Usa aspalon, viene usato per dire certezza, è molto forte questo termine, significa non c'è nessun dubbio, non c'è nessun dubbio, Gesù è il Messia. Lo stesso Gesù che attestò come Messia attraverso la sua vita, morte, risurrezione, è lo stesso che voi avete crocifisso. Il verdetto adesso emerge in gioiele, c'è scritto. Dio avrebbe giudicato i nemici di Dio ed essi si trovano dalla parte sbagliata, colpevoli di essersi opposti a Dio e aver rifiutato il loro Messia. Per oggi ci fermiamo qui, prossima volta riprenderemo da questi versetti per vedere la conversione dei primi cristiani. Ma per ritornare alla nostra introduzione, qual è il messaggio che ci offre la croce? Io credo che la croce ha innanzitutto due messaggi importanti da darci. Ci parla di vittoria da parte di Dio e di sconfitta di tutti gli uomini, di tutti gli uomini. Il messaggio predicato da Paolo, da Pietro, della croce è proprio il messaggio del Vangelo. La croce ci ricorda che un giorno Dio ha mandato un uomo, suo figlio, privo di peccato, un uomo che lui stesso ha provato facendogli operare segni e miracoli. La croce ci ricorda che Dio ha dato suo figlio per placare la sua giusta ira. Ci parla di noi uomini che siamo tutti colpevoli della sua morte perché tutti siamo peccatori. La croce ci parla ancora della risurrezione di Cristo perché è vuota. La croce ci parla di Gesù che oggi è alla destra di Dio, che presto tornerà per fare giudizio dei suoi nemici. La fede nella croce è l'unico motivo, l'unico modo per sfuggire all'ira futura. Ecco, questo è il grande messaggio che troviamo nella croce. Troviamo tutto il Vangelo e tutto il nostro fallimento. La vittoria appartiene soltanto a Dio, che ha portato la salvezza dove nessun uomo era in grado di portarla a se stesso. La croce perciò ci dà tanti spunti per parlare ai non credenti. Come ho detto domenica scorsa, noi, se non mettiamo le persone di fronte a un bivio, non stiamo evangelizzando. Non è un versetto, chiaramente, come abbiamo detto giovedì e come completeremo la prossima volta, non questo giovedì ma quando avremo il messaggio completo, ci vuole tanto tatto e ci vuole tanta cura per le persone, ma il messaggio non deve essere annacquato, il messaggio deve essere portato così come, altrimenti non è Vangelo quello che portiamo. E concludo con questi versetti che ci ricordano proprio il Vangelo, la salvezza della croce. Romani 3, dal versetto 23, dice: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue. Preghiamo. Signore, vogliamo lodarti e adorarti. Signore, sicuramente questo messaggio noi lo comprendiamo poco, sono notizie che sappiamo, che pensiamo di sapere, ma per gli ebrei fu scioccante trovarsi queste parole per bocca di Pietro, ma parole che tu, Signore, stavi parlando a ognuno di loro nelle loro lingue, riprendendoli dalle loro vie malvagie, Signore, parlando al loro cuore, mostrandoti ancora con una piena benignità, con la tua bontà nei loro confronti. E oggi, Signore, ancora sei buono, la via della grazia è aperta a ogni uomo che si ravvede e crede nel sacrificio di tuo figlio sulla croce. Aiutaci, Signore, come Chiesa, a proclamare il Vangelo agli altri e a ricordarci del Vangelo ogni giorno nei nostri cuori, nelle nostre vite, a vivere il Vangelo, e se non l'abbiamo ancora compreso, se non apparteniamo a te, aiutaci, Signore, a ravvederci e a credere interamente al Vangelo, perché questa è la migliore notizia che tu hai dato al mondo, Signore. Su quella croce hai sacrificato tuo figlio, e un giorno quella croce parlerà sia di salvezza che di condanna, Signore. Benedici il futuro di questa Chiesa, ti prego anche per, abbiamo sentito difficoltà di Stefano, ma anche di altri fratelli e sorelle, ti preghiamo benedire la loro vita non solo fisica, ma soprattutto la vita spirituale. In Cristo Gesù, amen.